Venerdì pomeriggio abbiamo, no, venerdì a pranzo abbiamo avuto un pasto sontuoso, digiuno e preghiera, sono i pasti migliori della settimana tra collaboratori, e io lì sentivo una parola nel mio cuore. Sai, quando senti che una preghiera, un'altra preghiera, un'altra e un'altra ancora vanno tutte nella stessa direzione e tu capisci, lo Spirito Santo mi vuole dire qualcosa. Poi a un certo punto sentivo questa frase: il costo dell'unità è l'amore. Il costo dell'unità è l'amore. E io stasera voglio parlare del prezzo dell'unità, del costo dell'unità. Noi stiamo pregando da alcune settimane per... Per che cosa stiamo parlando? Per risveglio. Stiamo pregando che qui, in questa chiesa, non rimangono mai più sedie rosse, in rosso, sedie disoccupate. Non perché al Signore o a noi interessano le sedie, ma le persone che devono essere salvate, che hanno bisogno di cibo spirituale per andare avanti nella relazione con Gesù. Persone trasformate dall'opera potente di Dio nella nostra vita. Persone che vengono per essere cambiati totalmente, come un calzino che si rovescia. E questa è opera che solo Dio può fare. Noi stiamo pregando per questo, e io in questi mesi sto leggendo il libro degli Atti, l'ho già detto in altre occasioni, e una cosa che mi è venuta incontro sempre di nuovo è l'unità. Dillo alla persona accanto a te: il Signore vuole la Chiesa unita. Infatti, se noi vediamo nella Bibbia, vediamo questa prima Chiesa che era molto unita. E ho cercato di fare alcuni punti. Forse mi è sfuggito qualcosa, non sono qui per fare un dottorato, ma sono qui per darci degli stimoli in base alla parola di Dio, affinché noi possiamo imparare. Ciò che ha detto il fratello Giovanni all'inizio, che dobbiamo vigilare, sì, io credo che dobbiamo fare molta attenzione all'unità nella Chiesa. Credo che dobbiamo vigilare su questo, una chiave per questi tempi. Come la prima Chiesa ha iniziato? Che cosa ha dato un imprinting, una forte impronta alla prima Chiesa per avere questa unità? Atti 2:4, alcuni, chi sì, chi no, chi di più, chi di meno, furono riempiti di Spirito Santo? No. Come c'è scritto? Tutti furono riempiti di Spirito Santo. Dilla questa frase alla persona accanto a te. Tutti furono riempiti di Spirito Santo. Non ce n'era uno che non era come? Riempito, cioè pieno di Spirito Santo. Non ce n'era uno che era a metà. Tutti furono riempiti di Spirito Santo. Questa è la chiave di lettura per tutti i capitoli successivi. E se noi vogliamo l'unità della Chiesa, la chiave è: sai, quel fratello non mi piace. Sai, quell'altro fratello mi saluta di malo modo. Poi quella sorella se può non mi saluta, eccetera. Quando facciamo questi discorsi qua, secondo te siamo pieni di Spirito Santo? Io direi di no. Che cosa facciamo in quei momenti? Siamo carnali. Dillo alla persona accanto a te, non fare il carnale. Questa l'hai detta ben volentieri, eh? Tutti furono riempiti di Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Il secondo elemento, chiave della prima Chiesa per l'unità della prima Chiesa, Atti 2, 42, udito ciò, i presenti là, cioè almeno i 120, almeno, essi alzarono la voce, chi dubitava, chi non era convinto, chi pensava, ma che abbiamo, che fine faremo? È scritto così? No, non è scritto così. Come hanno pregato? Tutti? Atti 4, 24. E si alzarono concordi la voce a Dio. E poi viene una bella preghiera di come loro hanno pregato in quella circostanza specifica della minaccia dei religiosi che non dovevano più annunciare il nome di Gesù. Ma un momento di chiave, cioè un momento chiave nella loro vita, di questa Chiesa in tal tempo, era la preghiera. Gli apostoli stessi avevano appuntamenti di preghiera, sono andati al Tempio, poi hanno guarito quel zoppo di 40 anni circa, che stava elemosinando, ne avevo sentito un messaggio ultimamente. Quando ci sono andati? La nona ora. Cioè, quando tutti i pii di Gerusalemme sono andati al Tempio per pregare. C'era una riunione di preghiera. E Pietro e Giovanni ci sono andati. Così l'unità nella preghiera è un altro momento importante, un altro elemento che contraddistingue la prima Chiesa. Unità nella preghiera. Poi abbiamo Atti 2, 42, un'altra cosa dove la prima Chiesa era unita, erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Erano uniti sotto la parola predicata da chi? Dagli apostoli. Dove? Dove? Leggete questi primi capitoli del libro degli Atti e voi andrete, troverete tanti di quei spunti, tanti di quei elementi dove si comincia a capire che cosa significa Chiesa. Loro erano sotto la parola degli apostoli, in un posto specifico, in tutta quell'area grandissima del Tempio. Dove si sono radunati? Qualcuno lo sa? No, quello era una casa privata a Gerusalemme, ma non nel Tempio. Lì hanno aspettato nella preghiera per Pentecoste, ma poi sono diventati troppi, hanno avuto bisogno di luoghi più grandi per radunarsi e anche per predicare. Dove? Il portico di Salomone. Oggi questa cosa mi ha stuzzicato, ma perché nel portico di Salomone? E poi interessante, vai a leggere anche nei Vangeli che Gesù era nel portico di Salomone. che è una galleria grandissima, che era l'ultimo pezzo rimasto del primo tempio, il tempio originale costruito da Salomone. Tutto il resto era stato distrutto, ricostruito, distrutto di nuovo e ricostruito un'altra volta al tempo di Gesù, e al tempo della prima chiesa. Abbiamo il terzo tempio, che pochi anni dopo è stato distrutto di nuovo, nell'anno 70. Ma il portico di Salomone era il pezzo originale e Gesù amava stare là. E la prima chiesa si è radunata nel portico di Salomone. Questa cosa mi insegna qualcosa. Dio ama ripristinare le cose originali, non le cose, le copie della copia, e le puoi fare anche più belle di prima. Dio ama il primo progetto per la nostra vita. Amen. E così anche noi come Chiesa dobbiamo cercare il primo progetto che Dio aveva per la sua Chiesa. Perciò è così importante che noi andiamo a leggere il libro degli Atti per capire, Signore, che cosa vuoi da noi? Un altro elemento di unità era la loro unità nel bisogno materiale, fino al punto che hanno condiviso le cose che avevano a disposizione, in maniera che nessuno di loro era nel bisogno. Ne parleremo ancora. Come? Tranne gli attrezzi. No, perché cara signora, se non ho più gli attrezzi, non ti posso più aggiustare le cose. Li devo mettere, poi devo ricomprare i miei attrezzi. Non possiamo adesso approfondire il concetto di coinonia, cioè questa comunione anche dei beni materiali nella prima chiesa, perché è una tematica molto complessa, un po' più complicata di quello che sembra, che avevano tutto in comune e basta. Basta pensare all'elemento che Barnaba poi è andato e ha venduto un pezzo di terreno di chi? Il suo terreno. Quindi se avevano tutto in comune, lui aveva comunque il suo terreno. È andato e l'ha venduto a favore della Chiesa, affinché il ricavato fosse distribuito a favore di quelli che erano nel bisogno. Così noi, per sopperire ai bisogni materiali in mezzo a noi, abbiamo il nostro BOC, il Banco delle Opere di Carità, che non chiede solo tempo, impegno fisico per preparare, eccetera, ma chiede anche soldi. Cioè, in un qualche modo, tutti noi, domenica per domenica, stiamo contribuendo all'acquisto, o almeno a quello che comporta i costi che produce questa attività, perché ogni pedana di materiale che ci arriva dall'Unione Europea ha comunque il suo costo. E noi lo paghiamo con le offerte di tutti noi. Quindi stiamo dando un contributo, anche noi abbiamo una forma di sensibilità per quelli che sono i meno avvantaggiati in mezzo a noi, e non solo, su questi circa 150 persone sono poche le famiglie che hanno qualcosa del banco alimentare, ma la maggior parte sono famiglie che non fanno parte di questa chiesa. Di questo io vado fiero. Questa è una cosa bella, perché la chiesa di Gesù Cristo ha la risposta alla società in tutti i campi. Amen. L'unità era uno dei punti forti della prima chiesa. È un esaudimento di preghiera, perché qualcuno, prima che la chiesa nascesse, ha pregato proprio per questo. Sai chi? Gesù stesso. Nella preghiera sacerdotale, Giovanni 17, dal verso 20 in poi, noi possiamo leggere come Gesù prega, proprio per questo. E io leggendo questo ho sentito una cosa, che ho capito una cosa che non l'avevo mai capito in questo modo. Gesù dice là, non prego soltanto per questi, cioè i dodici che ha là davanti a sé, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. E come tu, o Padre, sei in me, io sono in te, anche essi siano in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Ora c'è un particolare. Gesù fa una distinzione fra i dodici e quelli che invece avrebbero creduto successivamente grazie alla predicazione dei dodici. Quelli che avrebbero creduto più in là. Cioè, Gesù qua sta pregando anche per noi, che noi non abbiamo più nessuno dei dodici qui in mezzo a noi. Qual è la differenza? Perché dopo i dodici apostoli c'era bisogno di un'intercessione più specifica rispetto al tempo quando c'erano i dodici? Avete un esempio nella Bibbia in cui i dodici si sono litigati tra di loro dopo la risurrezione, dopo Pentecoste, chi doveva predicare? Chi doveva alzarsi a nome di tutti? No. Perché? Perché Gesù, di fronte a tutti gli undici che c'erano ancora in quel momento, ha messo in chiaro chi sarebbe stato il primo, chi sarebbe stato il leader di questi undici? Chi? Pietro. Gesù ha detto a Pietro, davanti a tutti, pasci i miei agnelli. Non l'ha detto a nessun altro. Ti sei mai chiesto perché a Pentecoste si alza Pietro e non Giacomo o Giovanni? Perché? Perché Gesù ha dato un incarico specifico a Pietro. Da questo decadere poi nell'errore del papato è un altro discorso, che Gesù non ha costituito un papa, ma Gesù ha assegnato dei ruoli specifici. Lui si è scelto 12. Poi, oltre a questi, si è scelto i 70, ma all'interno dei 12 lui si è scelto ancora un gruppo più ristretto, più vicino a lui. Chi? Pietro, Giacomo e Giovanni. E in alcune esperienze solo questi tre hanno potuto accompagnare Gesù, tipo la trasformazione gloriosa di Gesù. Anche in altre occasioni c'erano solo questi tre. Quindi Gesù fa differenziazione? No. Gesù assegna compiti. E così il libro degli Atti avrebbe potuto parlare molto di più di Giovanni, di Giacomo, di Andrea, e di Bartolomeo, di tutti questi altri apostoli, invece si focalizza l'ispirazione divina che noi crediamo nella Scrittura, si focalizza soprattutto su Pietro, i primi capitoli, più in là su Paolo. Perché? Perché poi Paolo è diventato l'apostolo delle nazioni, dove in accordo con l'apostolo Pietro, lui ha detto: io sono per gli ebrei, tu Paolo lo diventi per le nazioni. Così poi l'attenzione, visto che il Vangelo doveva raggiungere tutto il mondo, l'attenzione poi si sposta sulla figura dell'apostolo Paolo. Dopo il tempo apostolico, se tu studi un po' di storia della Chiesa, io lo faccio regolarmente per capire, mi piace capire le nostre radici, poi stai lì, Signore, come ci sopporti? Signore, come fai con questa tua Chiesa? Non vorrei essere al posto tuo, proprio non saprei come fare. Infatti uno dei problemi per cui Gesù preghiera in maniera specifica, anche per il tempo d'oggi, è l'unità della Chiesa. E qui non stiamo parlando soltanto della nostra Chiesa, ma l'unità della sua Chiesa attraverso tutte le denominazioni. Ma quello è un lavoro ai vertici. Noi concentriamoci su quello che è il nostro lavoro, qui. Chi può stare davanti, chi non può stare davanti. Perché quello sì, io no. Sono tutti pensieri che nascono dove? Di quello che io valgo, di quello che io sono, l'onore che mi spetta, la bassa stima che ho di me stesso, eccetera. Sto focalizzando che cosa? Al centro della mia attenzione. Chi è? Io. Nella prima chiesa, invece, al centro della loro attenzione, loro erano focalizzati, stavano focalizzando chi? Lo Spirito Santo. Erano pieni di Spirito Santo. E quando cominciamo a sentire questi sentimenti e facciamo queste valutazioni, ci siamo spostati, abbiamo perso quello che è il punto importante della nostra vita. E rischiamo di essere in brutta compagnia. Perché chi è la persona che si sente un fallito? Chi è la persona che ha sensi di inferiorità? Chi è stato cacciato dalla presenza di Dio? Chi? Il diavolo, Satana. E se noi andiamo a dare spazio a questo tipo di pensiero, sai chi è quello che è vicino a te? Ti vieni e ti dice: non ti ha trattato come doveva. Tu vali di più. Non ti hanno onorato. Quell'altro non ti ha salutato. Di chi è questa voce? Il diavolo, parliamoci chiaro. E quando questi sentimenti cominciano a dominarci, noi diamo spazio al diavolo. E lui dove ci porterà con questi sentimenti? Nella stessa fine che ha fatto lui, cioè alla ribellione. E la ribellione avrà il risultato della separazione. Proverbi 18:1 dice: chi si separa dagli altri cerca la propria soddisfazione e si irrita contro tutto ciò che è giusto. L'unità è una cosa preziosa. E c'è qualcuno che fa di tutto finché la Chiesa non sia unita. E noi dobbiamo vigilare su noi stessi e forse anche su quello accanto a me. Se io vado a dire: sì, l'ho visto anch'io, non ti ha salutato, hai ragione. Io che cosa faccio? Il gioco di chi sto facendo? Del Signore? Sono pieno di Spirito Santo in quel momento? No! Sono pieno di carnalità, sono pieno di me stesso, di soddisfare me stesso e l'altro. E lo sto spingendo nella ribellione in questo modo. Fino al punto che si separa. E se quella persona si separerà, io avrò dato il mio contributo a questo. Che responsabilità mi prendo a parlare in questo modo? Vigiliamo sull'unità della Chiesa. Sì, perché ci sono gli ostacoli nell'unità. C'è l'apparenza. Anania e Safira, capitolo 5, volevano avere l'onore come Barnaba, che pochi versi prima aveva venduto un terreno e il sacco di soldi l'ha posto ai piedi degli apostoli e tutta la città ne parlava. Wow, hai visto Barnaba che cosa ha fatto? Mamma, che uomo, che fratello, pieno di Spirito Santo, quanto ama il Signore, che grande esempio è Barnaba. E lo era davvero. Anania e Safira hanno visto questo e hanno detto: oh, è quello che vorremmo avere anche noi, questo onore, essere nella bocca di tutti, tutti che parlano bene di noi, lo vogliamo fare anche noi. Però non erano disposti a pagare il prezzo, perché Barnaba ha venduto quel terreno e quei soldi per intero li portate ai piedi degli apostoli dicendo: ho venduto quel terreno, questo è il ricavato a favore della Chiesa. Anania e Safira invece sono andati, hanno venduto una cosa di loro e una parte l'hanno tolta, una parte dei soldi l'hanno messo in disparte per se stessi. E poi sono andati, come Barnaba, ai piedi degli apostoli. Guarda, avete visto anche come Barnaba, soldi, nostro terreno venduto, questi sono i soldi. Quando viene la moglie, Pietro chiede: ma è questa la somma che avete ricavato da? Sì, si erano messi d'accordo. Non potevano loro prendere una parte dei soldi per se stessi? Sì che potevano, ma non potevano andare a dire: questo è il ricavato di quel terreno. Perché loro tenevano all'apparenza e volevano avere lo stesso onore di Barnaba. Ah, non vi dico adesso che fine hanno fatto. Perché se avessimo risveglio a livello della prima chiesa e bastasse una bugia, dove Pietro dice: tu non hai detto una bugia a me, tu hai detto una bugia allo Spirito Santo. Anania è morto sull'istante e Saffira pure. Andate a leggere il capitolo 5. Volete ancora pregare per risveglio? Due sono le scelte. O preghiamo per risveglio e impariamo a non dire più le bugie, oppure è meglio non pregare per il risveglio. Apparenza era un grande ostacolo per l'unità. Un'altra cosa era l'egoismo, e l'abbiamo sentito anche all'inizio nell'introduzione. Chi è il più grande? No, sono io, no, sei tu, no, non è l'altro. Gesù prende un bambino, un fanciullo, lo mette davanti e dice: se non diventate come questo bambino, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. L'egoismo, la posizione è un ostacolo nell'unità. È un'altra tematica. Sapete che cos'è? Questo vale solo per noi qua al sud. Area mediterranea. Che cosa? Cibo. Qualcuno fa così? Sì, cibo. Io sono stato a ritiri spirituali meravigliosi, cioè, e c'era una spiritualità spaventosa. Ma quando si trattava di cibo diventavano tutti belve. E se non ti infilavi nel punto giusto, tu finivi che non c'era più carne per te. Ma all'inizio alcuni se ne andavano che erano tre pezzi di carne. Così come qua, quando facciamo l'agape, ormai ho imparato e so che il cibo all'inizio va distribuito di chi è dietro il tavolo in maniera che ce n'è un pezzo di carne anche per l'ultimo nella fila. Amen? È la prima chiesa. In tutta questa unità, in tutta questa spiritualità, con tutto quello che il Signore ha fatto in mezzo a noi, il primo caso dove sono arrivate a litigarsi era per cibo. Lo puoi leggere nel capitolo 6. Non voglio andare oltre. Qual è allora il prezzo dell'unità? Affinché questa unità la possiamo raggiungere dove non c'è e poi preservare. Il prezzo qual è? Nel momento che Gesù, quando era attaccato su quel legno, con tre, su quei due pezzi di legno, con tre chiodi, e gridava disperatamente: Eli, Eli, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Secondo te, in quel momento, Gesù come si sentiva? Oh, c'è tutta una cosa armoniosa, bella, un sentimento al settimo cielo, un romanticismo. No, è il Padre, lassù dal trono, nel cielo, che guardava il suo figlio attaccato in quel modo, trattato in questo modo, che gridava disperato. Com'era per il Padre? Questo è il prezzo che Dio ha pagato affinché tu e io possiamo essere uniti a Dio. Il prezzo che Lui ha pagato affinché noi possiamo avere comunione con Dio, che possiamo formare unità con Dio. Questo è il prezzo. è così il prezzo per l'unità anche tra di noi. Non è la tua ragione, ma io ho ragione. L'altro ha torto. Quando arriveremo lassù in cielo, tu non chiederai a San Pietro: San Pietro, in quella situazione là, ti ricordi, sai, quando lì nella chiesa io mi sentivo in quel modo, avevo ragione io, vero? Tu non chiederai questo a San Pietro, ma sarà il Signore a chiedere a te: tu in quel momento hai perdonato, tu in quel momento hai amato. Che questo è il prezzo da pagare per l'unità. Amore. Ah, è così facile parlare di amore quando ho a che fare con le persone con le quali io mi intendo, in cui c'è sintonia, simpatia, eccetera. Ma non è quello amore. L'amore comincia a portare il suo frutto quando tu devi amare, perché hai scelto di amare. Così come Dio ha scelto di amarci pagando il prezzo, anche noi, per preservare questa unità, per giungere a questa unità, dobbiamo amare. Amare anche quando costa. Questo vale per qualsiasi comunione. Questo vale anche per i nostri matrimoni. Se tu ami solo quando te la senti, il tuo matrimonio è a rischio. Dopo 29 anni di matrimonio quasi, qualcosa ne so. Sembra così buona. Sembra così. Ma delle volte la devo amare. Stamattina mi ha fatto scendere 2 volte per le scale. Salivo, cominciavo a parlare. Dovevo riscendere per capire, per poter fare quello che mi chiedeva. Risalivo, non ho fatto arrivare fino al piano di sopra, mi parla di nuovo. Ho dovuto scendere di nuovo. Ho scelto di amarla. A quando ho spruffato, a lei ho scelto di amarmi. Queste sono cose banali. Ma nei momenti chiave tu sei chiamato ad amare. Non solo a parole, non per sentimento, ma per scelta. E delle volte siamo costretti di amare. Perché abbiamo deciso di amare, perché abbiamo capito l'unità è più importante, la serenità del mio matrimonio è più importante del ho ragione. E così è nella Chiesa, è più importante l'unità nella Chiesa che ho ragione. Amen. Tutto questo ha un impatto potente, e con questo concludo, perché Gesù ha pregato, prego questo, a quale scopo? Affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Tu vuoi che il mondo qua fuori comincia a credere in Gesù Cristo? Chi vuole che la Chiesa, questa Chiesa e non solo questa, perché non pensiamo solo alla nostra Chiesa in questa città, ci sono anche altre Chiese in questa città che io benedico nel nome di Gesù e desidero che crescano. Come possono crescere queste chiese? Noi come possiamo crescere numericamente? Persone che accettano Gesù, cominciano a vivere con Gesù. E nella sua preghiera Gesù dice che è un criterio affinché questo possa avvenire in maniera più forte, più chiaro. Qual è? L'unità tra di noi. Una chiesa che cresce. Questo è un segno di unità in quella chiesa. Una chiesa che non cresce, manca l'unità in quella chiesa. Non sono gli unici criteri, mi è chiaro, ma la preghiera di Gesù è molto esplicita a riguardo. Tu vuoi che ancora altre persone si salvano o ti basta che tu vai in cielo? No. Perché sappiamo quello che abbiamo ricevuto con Gesù. Amen. Tanti devono ancora essere salvati, perché il mio Signore ha detto che vuole che siano salvati tutti gli uomini. Perciò questo diventa mio desiderio. Il prezzo per raggiungere questo è l'unità tra di noi. È un altro elemento, un altro effetto dell'unità. Con questo concludo. Atti 4:29, adesso Signore considera le loro minacce, concedi ai tuoi servi annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore, Gesù. L'unità, questa chiesa così fortemente unita in Atti 2, 3, 4, 5, 6, 7, comportava un effetto collaterale. Quale? Segni e prodigi, miracolo su miracolo. E attenzione, l'enfasi non è sulla guarigione. Anche quando le persone sono state guarite, la Bibbia parla di segni e miracoli. Perché? Il termine guarigione mette al centro la persona guarita. Dove invece il segno e il miracolo mette al centro la sovranità di Dio, quello che opera il miracolo. E Dio fa segni e miracoli, compie guarigioni, non affinché noi ci sentiamo, né chi è stato usato per, né chi ha ricevuto, ma Dio fa queste cose per scioccare il mondo. È per fare sì che ancora tanti possano essere salvati. Concentriamoci su questo. Lo Spirito Santo al centro. Alziamoci in piedi. Ancora.